sta per andare in onda, filo diretto, registrazioni dal vivo effettuate presso le chiese cristiane avventiste italiane.
Amici in ascolto, ben trovati. Quest'oggi vi proponiamo la predicazione che il pastore avventista Vittorio Fantoni ha rivolto alla Chiesa Avventista di Firenze sabato 20 febbraio 2016. Una riflessione, quella di Vittorio Fantoni, che parte da un testo di una lettera dell'Apostolo Paolo, precisamente la prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, i versi da 22 a 25. I giudei, infatti, chiedono segni miracolosi e i greci cercano sapienza. Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri pazzia. Ma per quelli che sono chiamati, tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazzia di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini.
Cari fratelli, siamo in questo periodo a 500 anni dall'inizio della Riforma protestante, dal grande gesto di Lutero, e quindi si parla molto di Lutero nelle chiese protestanti, un po' meno in quelle cattoliche, ma anche nella società, e se ne parlerà ancora molto. Cari fratelli, il giudizio su questi grandi personaggi che hanno fatto la storia è un giudizio complesso, che non deve essere unilaterale. Dipende molto dal loro contesto e la lontananza dal loro tempo ci rende imbarazzati a volte. Io ricordo il dispiacere che io ebbi quando, dopo aver letto i nostri libri, io ero appena convertito, avendo i nostri libri in cui si parla molto, Elena White parla molto bene di Martin Lutero nel libro Il Gran Conflitto, che mi ero fatto un'idea idealistica, ero un ragazzino. Poi dopo, leggendo e studiando, ho scoperto che quando ci fu la rivolta dei contadini contro i principi e i nobili tedeschi, lui aveva incitato i principi nobili a ammazzare tutti i contadini, loro, i loro figli, le loro famiglie. E poi quando scoprì che era anche antisemita, era un uomo in gran parte del suo tempo, che aveva avuto delle intuizioni, grazie alla volontà del Signore, aveva avuto delle grandi intuizioni, ma era lì a cavallo tra due tempi e portava dei limiti. Lo stesso mi capitò con Calvino, quando venni a sapere, leggendo, che aveva fatto bruciare Michele Serveto, che aveva il difetto di non pensarla esattamente come lui. Io, quando mi sono convertito, quindi ho fatto i primi passi attraverso i Vangeli, io ammiravo molto Giovanni Battista, che ammiro ancora, perché ero un ragazzo, ero un maschio, quindi il coraggio di Giovanni Battista. La capacità di sfidare le autorità sulla base di quello che conosceva, dei suoi valori. Poi l'altro giorno, pensando, dico: ma se esistesse la macchina del tempo e io potessi andare indietro, sedermi su questa macchina e andare indietro ai tempi di Giovanni Battista per passare una giornata con lui. Poi già andare nel deserto, io quando sono 21-22 gradi comincio a sudare. Quindi già ci sarebbe quel problema lì. Poi viene l'ora di pranzo. Il Vangelo dice che lui mangiava cavallette e miele selvatico. Cioè, io me la caverei dicendo che soffro di riflusso gastrico, per cui posso stare al digiuno. Poi magari, mentre siamo lì in compagnia, passano dei dottori della legge e Giovanni Battista si alza e comincia a dirgli: progeni di vipere, e comincia a denunciarli, a condannarli. Io a quel punto, timido come sono, io scappo e mi rifugio nel canneto vicino al Giordano e sto lì fino a sera e non vedo l'ora di tornare sulla mia macchina del tempo al mio tempo. Questo vale per esempio anche per i nostri pionieri. Ci sono personaggi nella nostra storia che tanto hanno dato alla storia, a cui io, ma forse anche voi, avrei difficoltà a passare del tempo assieme a loro. La differenza. Qual era il vero Lutero? era quello che ha sfidato il potere di Roma, oppure quello che ha appoggiato il potere contro i contadini che chiedevano dei giusti cambiamenti alla società. Cosa Lutero concretamente a noi semplici fedeli, non ai teologi, ma a noi semplici fedeli, che cosa Lutero può suggerire ancora di pratico, di applicabile alla nostra vita di credenti? Nel 1517-18 Lutero contrappose alla teologia della gloria, contrappose la teologia della croce. La croce contro la gloria, o meglio, la croce come completamento della gloria. Cosa significa? I versetti fondamentali sono quelli che noi troviamo su questo tema nella Epistola ai Romani, al capitolo 1, ai versetti da 18 in avanti. Io ve li riassumo perché il testo è complicato. Praticamente l'Apostolo dice che in Dio ci sono delle cose invisibili, noi non vediamo Dio, ma attraverso delle cose che vediamo nel mondo, per analogia possiamo scoprire qualcosa di Dio. Le cose visibili del mondo ci portano a scoprire, a conoscere le cose invisibili di Dio. In che modo? Per analogia. Dio è onnipotente, si diceva, e allora saranno le cose potenti che ci richiameranno a Dio. La grandezza della creazione, i monti, no? Donde mi verrà l'aiuto? Io alzo gli occhi ai monti, donde mi verrà l'aiuto? Dice un salmo. Una cascata, il firmamento, gli astri, il sole, la luna, le cose grandi. Le cose grandi quindi mi fanno pensare a Dio, perché Dio è potente. I trionfi della Chiesa, per esempio, pensate nel periodo medievale, i trionfi della Chiesa, la Chiesa che indiceva le crociate e portava pur con la morte il vessillo della croce in quei luoghi, conquistando territori, conquistando persone. La forza della Chiesa ci ricorda la forza di Dio. Pensiamo alle figure dei papi. Non tutti i papi medievali erano corrotti e corruttori. Buona parte sì, ma non tutti. Ci sono stati anche uomini semplici, penso a Adriano VI, uomini semplici che facevano i monaci, che sono stati investiti del potere papale e sono andati a Roma. Ma nel momento che hanno avuto la convinzione di essere i vicari di Dio, cioè di essere la presenza sulla terra, in mezzo alle persone, della potenza di Dio, non potevano che presentarsi come potenti e rivendicare la loro autorità, anche contro gli altri poteri umani, anche contro l'imperatore. Questa era la teologia della gloria. Pensiamo alle grandi cattedrali del Medioevo, in particolar modo a quelle gotiche, che sono caratterizzate dal sestante a sesto acuto, cioè, io non me ne intendo, invece di avere una struttura semicircolare, avevano la struttura a punta, che tendono a tirare su chi li guarda. Chi li guarda, chi entra in queste cattedrali, ma anche se li guarda davanti, all'aperto, si sente tirare verso il cielo, verso l'alto, verso la gloria di Dio. Gli amanti come me dei libri di Ken Follett, e hanno letto I pilastri della terra e anche Il continuo, vedranno il peso che aveva la costruzione di una cattedrale in una società del tempo. Nella cattedrale gotica si rendeva visibile l'invisibile potenza di Dio. Io mi ricordo quando siamo andati una decina d'anni fa con mia moglie, 10-15 anni fa, a Strasburgo. Siamo arrivati lì. Strasburgo per me è una città importante perché io sono un europeista. Siamo rimasti in 2 o 3, mi sembra, al mondo, ma quindi Strasburgo è una capitale dell'Europa, a metà tra la contesa, sempre a metà tra la Francia e la Germania, mi dà il senso della solidarietà dei popoli. Noi arrivammo la sera e la mattina dopo subito cercammo la cattedrale, che è un gotico importante. Non riuscivamo a trovarla. Giravamo per le strade, mia moglie totalmente a caso, diceva andiamo di qui, poi adesso andiamo di qui. Io avevo la cartina. Solo che la cartina, poi uno, mentre gira, la deve. Quindi io non so se un marziano ci avesse visto, dice, ma quei due lì sono matti, perché giravamo sempre attorno, fino a che non siamo sbucati per una stradina davanti alla cattedrale. È stato per me un impatto, mi sono sentito proprio portare in alto, quello era l'effetto, la teologia della gloria, per cui delle cose, ripeto, visibili ci portano vicino, o dovrebbero portarci vicino alla gloria invisibile di Dio. Certo, nel tempo in cui si costruivano le cattedrali gotiche e romaniche, c'era anche Francesco, San Francesco d'Assisi, che aveva visto la chiesetta di San Damiano, che era diroccata, era un rudere, e che ha detto qui, in questa debolezza, in questa chiesetta piccola e diroccata, no? E in una zona deserta, qui si può manifestare la croce di Cristo, non con la gloria, ma con la debolezza. E infatti i francescani hanno fatto tutto un recupero di piccole chiesette ormai dissestate dal tempo. Cari fratelli, anche noi a volte partecipiamo alla mentalità della teologia della gloria in maniera eccessiva. Pensiamo che Dio si trovi solo attraverso le cose grandi, i grandi numeri. Io sono fiero che la Chiesa avventista, che è una Chiesa giovane, sia arrivata ad avere oggi dei grandi numeri. Numero di membri, i nostri membri sono membri battezzati, quindi quei numeri contano. Grosse istituzioni, siamo presenti in tutto il mondo. È stato un miracolo unico. Ma mi chiedo, è questo che conta di più? Noi abbiamo costruito qui una bella chiesa. Ci è costato un po' troppo e qualche difettuccio ce l'ha, ma è una bella chiesa. Però io ricordo le illusioni, in quel caso non erano le mie, ma di diversi, in buonissima fede, di noi, che dicevano, quando si vedrà passando questa bella chiesa, le persone verranno dentro, che passano vengono dentro, aumenteranno le conversioni. No, le conversioni ci sono state, certo ci sono state, ma per la testimonianza fragile, quotidiana dei nostri fratelli di chiesa, non perché questa chiesa è bella e grande. Pensiamo a chi cerca sempre i miracoli per avere una conferma dal potere di Dio della validità della propria fede. Io penso alle lunghe catene di preghiera, dove, a dispetto di quello che dice Gesù, si pensa per il numero delle preghiere, per la durata o per il numero delle persone legate in queste preghiere di poter avere i miracoli di Dio. I miracoli di Dio li fa Dio secondo la sua volontà. Io mi ricordo quando facevo la campagna autunnale. Qualcuno di voi, vecchio avventista, si ricorda della campagna autunnale? Si andava a... Marilena, te la ricordi? Ci andavi, Marilena, tu? Anch'io ero forzato, perché io sono timido e a bussare le porte per chiedere soldi era un... per me è stata una delle grandi prove della mia vita. Poi è venuto il matrimonio, che è stato ancora peggio, ma... Io mi ricordo che nella presentazione che facevo io ricordavo i dati che c'erano su questi libricini. Dice, noi abbiamo tanti ospedali, tanti edifici di culto, siamo tanti, è un modo di presentare. Adesso non lo farei più, perché non è quello che conta. Sergio Quinzio, un maestro del pensiero spirituale degli ultimi decenni, purtroppo scomparso, guardate che immagine dà di Dio, del nostro Dio, del Dio biblico. Dio attende come un mendicante, lui è come un mendicante, che resta in piedi, immobile e silenzioso, davanti a qualcuno che forse gli darà un tozzo di pane. Gli astri, le montagne, il mare, tutto ciò che ci parla del tempo ci porta alla supplica di Dio, cioè ci porta un Dio che si fa debole, che si fa fragile come un mendicante e viene a chiedere agli uomini di poter essere accolto in casa nostra. Ed ecco quindi la teologia della croce. che si oppone talvolta a quella della gloria. Dio si incontra non solo nelle cose grandi, ma si incontra nell'umanità, nello sguardo di ognuno di noi, nella debolezza, talvolta nella sconfitta della nostra vita, nella finitezza. E Gesù lo afferma continuamente. Pensate a quando gli chiedono: facci vedere un segno, facci vedere un miracolo e noi crederemo in te. Facci vedere il tuo potere. E gli dice: io non farò alcun segno, non farò alcun segno, se non il segno di Giona, quello della morte e della risurrezione, che poi vedrete. E come io a volte, parafrasando, è come se Gesù dicesse: io non sono un buffone, non sono un teatrante. Se volete credere in me, credete per quello che dico e per quello che sono. Penso al testo di Luca, capitolo 10, quando i discepoli vanno da Gesù e gli dicono: noi abbiamo fatto miracoli nel tuo nome. E Gesù dice: sì, io sono contento. A ogni guarigione che voi facevate, io vedevo Satana sconfitto, perché voi sconfiggevate il male e il peccato. Ma, dice Gesù, la cosa importante è credere che il vostro nome sia scritto nel cielo e avere quella fede silenziosa, fragile ma presente, che fa pensare che il nostro destino è nelle mani di un Dio che ci conosce per nome. Pensate al centurione ai piedi della croce. Ci sono due frasi attribuite probabilmente da evangelisti diversi allo stesso centurione, no? Che nel momento della maggiore debolezza di Cristo, cioè nel momento in cui Gesù muore, dice: veramente costui il figlio di Dio. Non quando faceva miracoli e neanche quando sarà risorto, visto che la risurrezione poi è avvenuta in sordina, in effetti. Ma quando Gesù è al massimo della sua debolezza, ecco, lui riconosce la gloria di Gesù, del figlio di Dio. Pensiamo alle beatitudini che rivoltano il pensiero del tempo, dove è beato chi soffre, non è beato il povero, non è beato il ricco. Ma questo era già presente nell'Antico Testamento, qua e là. Pensate a Elia nel deserto. Elia, inseguito da chi lo vuole uccidere, va nel deserto per ritrovare i segni della potenza di Dio, gli stessi segni che si erano rivelati un'altra volta nel deserto, al Sinai. Ma viene un vento, un grande vento, ma Dio non è nel vento. Viene il terremoto, e Dio non è il terremoto. Viene il fuoco divorante, e Dio non è nel fuoco. E dov'è Dio? Il testo dice: è in una sottile voce di silenzio. Ho trovato un'altra traduzione molto bella che dice: era in un mormorio di vento leggero, leggero, fragile, tenue, che sa penetrare nei cuori. Pensiamo nel testo che è stato letto, dove si usa l'espressione la debolezza di Dio, che è più forte della sapienza degli uomini. La debolezza di Dio. Guardate che è ben strano, che noi li leggiamo questi testi, che siamo abituati, è ben strano. Pensiamo per esempio al dramma di Paolo, che aveva una spina nella carne, che era malato e chiede più volte un miracolo. E Dio crudamente gli dice: la mia grazia ti basti. Ti basti, cioè, la consolazione che io dolcemente offro al tuo cuore, non il miracolo. Quali sono oggi le opere visibili di Dio in un mondo che lo dimentica? Un mondo che dimentica Dio ma ne sente la nostalgia, come in una favola triste. Come vedere, sentire, testimoniare di Dio, il Dio di Gesù? La Chiesa. La nostra Chiesa, perché a noi deve interessare innanzitutto la nostra Chiesa, deve essere una buona e brava protagonista del suo tempo, che è questo, il nostro, non quello di 150 anni fa, è questo il nostro tempo. Io ricordo la soddisfazione quando andavo spesso alla facoltà valdese, sapendo che un pastore avventista, seguivo un corso, i professori della facoltà valdese ogni volta mi facevano dei complimenti per certe attività e certe presenze della Chiesa avventista nel mondo, per la libertà religiosa, è una cosa a cui i valdesi erano molto sensibili, libertà religiosa, per l'opera di Adra, per l'opera anti-usura, ogni volta. Io ogni volta che andasse bene l'esame o meno bene, me ne tornavo gonfio, contento, col cuore pieno, si dice. Che le autorità, che gli altri si accorgono di noi per quello che di buono facciamo, e vi posso assicurare che di cose buone ne facciamo nel mondo, gli altri lo apprezzano di più di quanto noi apprezziamo noi stessi. C'è qualcosa che conta di più, c'è una testimonianza ancora più importante, quello che i nostri colleghi di lavoro, i nostri vicini, i nostri conoscenti, i nostri amici, i nostri familiari pensano, capiscono che il Signore ci ha visitato. E io so che in questa Chiesa quest'opera la fanno tante persone che non vengono qui davanti a parlare, perché hanno altri compiti, perché non si sentono di esporsi, e io conosco la fedeltà e la generosità di tanti di voi. La nostra Chiesa deve essere visibile nel mondo, ma la vita e la grazia di Dio la portano gli uomini e le donne nella loro concreta vita quotidiana. E io ho imparato da tante vicende private e pubbliche che Dio è nelle piccole cose, quelle quotidiane, che si intrecciano con i nostri giorni. Quando io chiedo il suo conforto e il suo aiuto, questo non significa che deve essere manifestato con tuoni e fulmini e fuochi ardenti. Dio è colui che aiuta a perdonare. Dio è quello che fa attento ai bisogni altrui. Dio suggerisse, è colui che suggerisse iniziative opportune, parole opportune, telefonate utili per scaldare un cuore che è solo o che è malato. Dio è colui che mi fa sì attento alle regole, ma prudente nei giudizi. Sta scritto: chi pensa di stare ritto, bade di non cadere. Troppo spesso si sentono tra noi giudizi severi e accuse relative alle debolezze degli altri, finché le debolezze capitano agli altri. Quando capitano a noi, vorremmo la comprensione che spesso noi non siamo in grado di dare. Per i miei colleghi nell'insegnamento, ce ne sono alcuni qui, vorrei ricordare una frase di Bruno Forte, un pensatore cattolico ma di grande valore. Lui dice: un professore di teologia è tale, cioè un professore di teologia è un professore di teologia, semplicemente perché un altro è morto per lui. Perché un altro è morto per lui. Osterwald, che purtroppo è scomparso qualche mese fa, e ha lasciato un grande vuoto nel pensiero avventista. Una volta detto, questo io ve l'ho già ricordato, la missione cristiana è un povero che dice a un altro povero dove ha trovato il pane. Siamo tutti poveri. Noi abbiamo spesso parlato ai poveri, non poveri, capite, di denaro, poveri di valori, o che noi pensiamo che siano così. Abbiamo spesso parlato ai poveri come se noi fossimo ricchi e abbiamo rischiato di dimenticare dove si trova il pane della vita, che non l'abbiamo in tasca noi. Il pane alla croce. Veramente colui è il figlio di Dio, disse il centurione. Ricordate il testo di Osea dove è scritto: prendiamo delle parole e andiamo al Signore, prendiamo delle parole. Parole che sono l'espressione della vita quotidiana, ma devono essere, per poter andare al Signore con le nostre parole, devono essere parole umili, di pace, di comprensione, parole leggere, leggere. A volte nelle nostre classi della scuola del sabato sentiamo delle affermazioni pesanti, come se venissero dagli angeli o dal Padre Eterno. Riprendo una frase che è stata scritta anche nei muri: il Dio c'è, ma non siamo noi. Una parola ai giovani che spesso si annoiano a sentire parlare noi anziani, perché il loro modo di comunicare è diverso, noi spesso non lo capiamo e loro magari non ce lo fanno capire. ai giovani che avete, che hanno tanto da rimproverare al mondo che vi ha preceduto, con tante ragioni, è un mondo che ha difficoltà a darvi valori e a darvi lavoro, per esempio. Però, oltre a rimproverare le nostre generazioni, andate a casa e guardatevi attorno e cercate nella vostra casa, nella vostra camera, i segni di amore dei vostri genitori, piccoli segni di tanti sacrifici quotidiani fatti, e confrontatevi con i vostri genitori attraverso quei segni. E poi, se i vostri genitori in casa sparano delle affermazioni che non vi trovano d'accordo, abbiate comprensione e pietà umana. Vero Gioele? A volte vedo che annuivi. Siamo retrogradi, forse, nelle grandi questioni del mondo, ma è capitato anche a noi con i nostri genitori quello che è capitato a voi. Viviamo, cari fratelli, e operiamo seriamente affinché l'arroganza, la presunzione non cresca tra noi, camuffata da religione. La Chiesa sta correndo un grande rischio, la nostra Chiesa sta correndo un grande rischio, almeno io lo percepisco così, è il rischio del fanatismo. Se noi desideriamo che la Chiesa si arricchisca di brave e buone persone, occorre mettere un argine, un limite al fanatismo e alle sue voci aggressive e deliranti che attirano altri deliri. I matti attirano i matti, non attirano le persone buone. E il fanatismo si nutre di certezze assolute e per questo le persone fanatiche sono portate a disprezzare in realtà gli apporti che vengono dagli altri. Non deve essere così tra noi. La Chiesa è il luogo, e mi ripeto, dove davanti alle debolezze, ai dispiaceri e ai fallimenti di chi condivide il nostro cammino di Chiesa, dei nostri fratelli e delle nostre sorelle, è il luogo dove davanti a queste cose non si butta benzina sul fuoco, con moralismo, maldicenza e presunzione, ma si accoglie nella comprensione, ricordando che se Dio si è fatto debole, occorre sapere essere comprensivi con le debolezze umane. Lui si è fatto debole per stare accanto a noi, riconoscendo alla nostra debolezza una dignità, quando è una debolezza umile, che riconosce la propria fragilità. E credo che una maggiore valorizzazione nella Chiesa della sensibilità femminile sarebbe molto utile alla vita comunitaria e ai valori della Chiesa, perché più degli uomini le donne sanno agire nella cura e nell'accoglienza. Le donne sono meno affermative, ma badano più al gioco dei sentimenti e delle emozioni. E sono caratteri assolutamente necessari per la Chiesa oggi, e occorrono rimuovere degli ostacoli che si frappongono a una reale e quotidiana uguaglianza in dignità della donna nella Chiesa di Cristo. La Chiesa però, e sto arrivando alla conclusione, è il luogo certo dei deboli, ma non degli stupidi, non degli sciocchi. Quando parlo di deboli, mi riferisco a quei deboli che desiderano trovare la forza per vivere con fedeltà e onestà e umiltà il loro cammino, che è un cammino faticoso, cari fratelli, ma è anche molto bello. Io mi riferisco a quei deboli che chiedono forza a Gesù. Concludo con la lettura di un brano che si trova nel Vangelo di Luca, capitolo 5, versetto 5. I pescatori che diventeranno apostoli dicono a Gesù, che li invita a buttare la rete: abbiamo faticato tutta la notte e non abbiamo preso nulla, però secondo la tua parola getteremo le reti. Certamente occorre che anche noi gettiamo le reti del vivere secondo la sua parola. Che il Signore vi benedica e vi guardi.
Christ the Lord is
trasmesso Filo Diretto. Registrazioni dal vivo effettuate presso le chiese cristiane avventiste italiane.